Gentili collega all'ascolto, convergete tutti su Radio 24. Sono Filippo, sono al KM236, sto andando in direzione Verona. Andate su Radio 24 che c'è Beppe Cruciani, il conduttore pastroncio lì.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Allora, ricapitolando, i napoletani ti vorrebbero pestare a sangue, i musulmani ti vorrebbero uccidere, i vegani non ti possono vedere, le femministe non ne parliamo, poi chi è rimasto? Ah, dimenticavo gli ultra, fra poco arriveranno anche le loro minacce, vedrai. Comunque, per me hai ragione su tutto, gentaglia, feccia, ancora 2 mesi di trasmissione ti conviene portarti la brandina in studio.
Vabbè, non esageriamo, ragazzi, dai, su, non esageriamo, dai.
Mi pare lucido, ha dimenticato la camorra.
Ha dimenticato, scusa che ti sento male, chi?
No, ha dimenticato la camorra, la camorra.
Ah, la camorra, bravo, ha dimenticato la camorra, sì, la camorra. Anche l'andrangheta in realtà, eh.
Eh sì, soprattutto l'andrangheta di questo paesino che molestammo tempo addietro, sì.
Esatto, bravo, sì.
Sì, sì.
Ma qui non ci si pente di nulla, nulla, di niente, di nessuna cosa è stata detta, fatta qui in questa sede, mai, mai.
Beh, oggi da che cosa cominciamo? Da come ci si pulisce il culo o da dove vogliamo partire?
Calma, calma, con calma.
No,
lì ci si arriva con calma.
No,
lì ci si arriva con grande calma, con grande calma. Ho goduto come un pazzo ieri quando il professore emerito Oliviero Toscani, lo vogliamo ricordare in apertura di questa trasmissione di oggi, il professore emerito Oliviero Toscani ha pronunciato la seguente frase: Cristo non è mai esistito.
Ma che
oltre che Maometto, naturalmente, Maometto e Cristo non sono mai esistiti, sono un'invenzione dell'uomo. Cioè, le religioni, oltre alla sua classica teoria, le religioni sono il male assoluto, eccetera, Maometto e Cristo non sono mai esistiti, secondo lui, sono delle invenzioni umane.
Un'invenzione umana come Gesù Cristo, con i suoi 12 apostoli, tutti uomini, che strano, tutti pedofili.
Ma cosa cambia? Ma cosa dici? Ma le credenze religiose, però, appartengono alla nostra intimità,
la rovina dell'umanità,
nostra...
Bravo, bravo, sì, sì, sì.
Oh, mamma mia.
Le religioni sono state nel nome di Dio, sono state fatte milioni di morti.
Bravo,
nome
bravo,
di Dio.
Bravo. Avrei voluto le telecamere per vedere i miracoli di Cristo, Toscani. Questa cosa che Gesù Cristo non è mai esistito va approfondita.
Mai,
pure, devo dire.
Mai, un'invenzione umana.
Beh, insomma,
avrei voluto vedere le telecamere per filmare i miracoli.
Sempre al top, Toscani, ragazzi, sempre al top, caro Parenzo.
Ha detto una stupidaggine mega galattica, offendendo milioni di persone.
Miliardi di persone che credono. A proposito, ecco, sentiamo che dice su questo.
Ma ci mancano miliardi di persone nel mondo.
E allora chi se ne frega?
Beh, chi se ne frega? Che
bisogna offendere la loro sensibilità.
D'altra parte, nel mondo, in Italia, c'è gente che crede a Satana. Allora, che dire di quelli che credono a Satana? Cioè, uno può credere anche a Satana. Per esempio, c'è una signora che di cognome fa Crepuscolo. Crepuscolo, ovviamente, è un cognome d'arte.
E questo ci sta.
Di gruppi
pare,
di
no?
Satanisti. Di gruppi di satanisti che ancora esistono in Italia. Cioè, come uno può credere a Cristo, può credere anche a Satana. Perché no? Cioè, siamo quasi alla pari, diciamo, no? A livello di credenza. Uno dice, crede lì, credo anche a Satana.
Ma no, è ovvio, chi crede a Cristo crede all'esistenza del male, del diavolo.
No, ma senti questa qua, senti questa qua, senti.
L'immagine che Satana trasmette è bellezza, onore, completezza. Se tu vedi questa figura, ti ispira la voglia di migliorare e dire: io voglio essere così.
Beh, Beh, qui siamo a livelli, diciamo, Parezzo, dimmelo tu, siamo a livelli di che cosa? Siamo a livelli, diciamo,
ma
di...
A che livelli vuoi essere?
Che ne so, ricovero?
Ma sì, ma però sulle credenze religiose è difficile.
Ma pure Satana va bene, pure Satana va bene. Ma
io non dico, a me non interessa.
Anche Satana va bene.
Ma io no, ovviamente non credo a
Dai,
Satana.
Dai, su, Satana.
Però se uno è un cattolico credente, crede all'esistenza del male e quindi crede all'esistenza di Satana. Non capisco perché ti dà così fastidio. Ma che cos'è che ti turba? Ti rompono le palle a te? No.
Allora, come sapete, Renzi è da Obama, insieme a una delegazione italica di persone reputate, una volta si direbbero VIP, very important people, come cazzo
no,
è?
No, belle persone, persone che testimoniano il meglio,
sì,
di questo paese.
Sì, testimonial dell'Italia, se ne potevano scegliere altre, naturalmente, eccetera. Però c'è un appoggio smaccato di Obama a Renzi, smaccato alle riforme, al referendum. In fondo, che cazzo gliene
frega?
Ma che gliene frega Obama? Perché si dovrebbe.
No, gli interessa la stabilità.
Ma che gli interessa, dai?
Diventi
su.
Un paese efficiente, diventi un paese.
Ma che c'entra? Ma che gli interessa di prendere, di dire vanno bene le riforme di Renzi?
Perché
vanno...
sostiene quello che ha fatto un candidato, un presidente democratico come l'unico omologo.
Ma io lo trovo. Comunque, Obama dice Renzi è giovane, è bello e sportivo.
È strano che sostenesse Salvini, no? Salvini vuole vedere i negri tutti sulle barche ed è evidente che Obama, essendo...
Ma che c'entra Salvini? Stiamo parlando del referendum qui, stiamo parlando del referendum.
No, ma c'è una simpatia tra il governo attuale americano...
Ma che simpatia, non gliene frega nulla.
...da un democratico come Obama e non da un parrucchino giallo clownesco come Trump, razzista... C'è per fortuna una sintonia tra il governo democratico di Obama
ma
e il
quando?
Governo democratico.
Vabbè,
di Renzi.
Comunque Obama dice che Renzi è giovane, bello e sportivo. Tu ti rendi conto della banalità totale di quello che viene detto in queste occasioni, no? Della totale inutilità di quello che viene detto. Poi uno dice: sì, Obama, Renzi, ti giuro, ha detto così: Renzi, giovane, bello e sportivo. Così, cioè della totale vacuità, dello zero assoluto.
Look at him, he's young, handsome, he's put forth a vision of progress. That's not rooted in people's fears, but rather in their hopes.
Ah. Oh, intanto, mentre Renzi era da Obama, signor Salvini era, credo, a Repubblica TV. E dice: non sono pentito di aver dato della bambola gonfiabile alla Boldrini.
Io sono un cittadino italiano che ritiene che Laura Boldrini sia una presidente della Camera assolutamente non all'altezza.
Questo è un altro discorso. Punto. Questa è una valutazione Basta. Politica. Quella è una. Vabbè, non è pentito della bambola gonfiabile.
No, sono pentito di avere la Boldrini come presidente della Camera.
Oh, andiamo agli immigrati, dai, andiamo agli immigrati subito, subito con gli immigrati. Si parlava, credo, ovviamente a quinta colonna, caro Parezzo, si parlava della questione degli stupratori, di quei pakistani, quel pakistano, credo, due, tre pakistani, anzi, che hanno stuprato una ragazza
a Brescia.
La signora Santanchè, senti, il governo ci vuole sostituire, cioè il governo ha il progetto di sostituire gli italiani con degli energumeni stupratori.
Ma è intelligente come cosa.
Senti.
100.000 italiani che lasciano l'Italia, 150.000 di questi energumeni clandestini, delinquenti, stupratori e che più neanche ne metta che arrivano in Italia. Avete capito, italiani, cosa sta facendo? Questo governo vuole sostituire noi, poco per volta, con loro. Quindi svegliatevi.
Allora ragazzi, c'è da dire una cosa molto chiara. Io sono contro, ferocemente contro l'immigrazione clandestina. Ma ferocemente contro l'immigrazione clandestina e lo sapete, e lo sapete, e lo sapete. Il punto però è un altro. Se uno, secondo me, va a vedere i dati, durante i governi di centrodestra sono entrati in Italia più immigrati che negli ultimi anni, secondo me, se uno va a vedere. Dunque questi qua, anche loro contro l'immigrazione clandestina, non hanno fatto un cazzo, nulla, zero. Agli stupratori vengono date pene leggere, secondo la Santanchè. Scoprite perché, secondo Crudelia Damon.
I nostri bravissimi magistrati, che penso che abbiano solo figli maschi e mai figlie femmine, perché le pene che diamo sono sempre meno rispetto a quello che il nostro codice peraltro potrebbe prevedere, ma siccome i magistrati hanno solo figli maschi, non pensano mai che gli potrebbero stuprare una loro figlia femmina, quindi non se lo fanno questo problema, li tengono in carcere pochissimo, li mandano a casa molte volte anche perché si comportano bene in carcere, non si mettono le dita nel naso.
Vuoi dare un voto a quest'ultima affermazione della Santanchè, Parenzo? Da 1 a 10 che voto dai? Sotto,
ma no, ma devi dare il meno 0, il meno 40, il meno 30, ma dire, ma che cazzo, ma che roba è?
Fermoli.
Agli stronzi sgonfiate le gomme, no reato, no pena, traffico.
Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita.
Vi presenta La Zanzara.
Zanzarosi, contattateci all'800 24 0024 o via WhatsApp al 393 71 71 701.
Allora, andiamo con Francesco da Treviso. Vai, Francesco, dimmi.
Sì, ciao a tutti.
Dimmi, Francesco.
Volevo dire una cosa. Sono restato molto sconcertato.
Da che cosa?
Dal fatto che nella riunione di ieri non abbiamo iniziato...
Nella puntata di ieri, ma dove cazzo ti sembra, come va nella riunione di ieri? Questa è impazzita.
Nella puntata di ieri non abbiate iniziato con la tematica di Maometto e
con
della
la tematica,
giovane moglie.
A parte che noi non entriamo con nessuna tematica, cioè, e poi non è che ci devi dire tu con che cosa iniziare la trasmissione.
Questo
no,
è sicuro che non lo devo dire
e
io.
E allora qual è il problema? Dimmi.
Il problema è che sicuramente lei ha molto abbozzato in una sorta di autocensura, perché avreste invece dovuto
autocensura.
A parte che vero e proprio vaso di Pandora, che in Italia non si può parlare liberamente di questi temi.
Ma guarda,
lei adesso ne voglia dire.
Allora, Francesco,
cosa sta dicendo?
È impazzito. Ne abbiamo parlato anche ieri con Toscani ampiamente, come ha potuto sentire all'inizio di questa trasmissione. Certo non mi tiro indietro quando bisogna parlare di Islam e delle storture dell'Islam, certo non mi tiro indietro quando qualcuno, non io, dice che Maometto è un pedofilo, dopodiché non mi deve dire lei di cosa parlare ogni puntata, cioè non è che posso fare delle puntate monografiche su Maometto pedofilo o no. Se lei ha qualcosa da dire, chiama, se trova la linea libera tranquillamente può parlare, non c'è nessun problema, ma non è che ogni giorno posso parlare di Maometto pedofilo sì o no. E certamente non mi sono messo paura, non mi sono ritirato con la coda tra le gambe come dice lei, capito Francesco?
Perché lei non ha chiamato su sto tema l'imam di Milano, di Bergamo, di Torino, di Roma?
Ma io non ho capito.
Perché
ma
non avete fatto una delle grandi inchieste della Zanzara su questo problema?
Scusami, caro amico Francesco.
Perché non siete andati avanti come avete
cosa
fatto
parla?
Su altre tematiche? Me lo
no.
chiedo.
Allora,
ma secondo me parla? Perché vi siete autocensurati? E questa è la mia opinione,
basta
molto
blanda. Bestemmiare, perché non si bestemmia più, fine, non si bestemmia.
Ma questo che c'entra? Questo non c'entra niente. Questo qua ci sta dicendo un'altra cosa.
Cusani, se secondo lei è una bestemmia... esprimere la propria personale opinione,
Francesco,
allora,
mi pare di aver detto ampiamente sia venerdì che ieri che non ritengo, anche discutendo animatamente con Parenzo qui presente, che secondo me non è affatto una bestemmia parlare in quel modo,
questo
citare la pedofilia su Maometto eccetera. Dopodiché amico mio non è che posso inchiodare la radio ogni giorno alla discussione su Maometto pedofilo o no. Se qualcuno la ritirerà fuori, se mi verrà uno spunto particolare, se mi verrà un'idea particolare, la ritirerò fuori. Ma altrimenti non è che mi devi dire tu che hai avuto paura dei musulmani. Ma di che stiamo parlando?
Io non ho detto che lei ha avuto paura. Questo
ma come no?
Io ho detto che lei si è autocensurato, che è un altro discorso.
Vabbè,
non so come risponderti
se non dicendo che non mi sono affatto autocensurato, semplicemente
vorrei dire un'ultima
scusa Francesco, perché basta una sola parola, cioè si può essere molto più incisivi dicendo, guarda, riprendendo il discorso dell'altra volta, secondo me Maometto è un pedofilo, dillo tu allora. Cioè, ma perché
attenzione, io questo non lo penso e non lo
dico. E allora che vuoi da me?
Io Io nulla, lei ha posto un tema, lei ha posto un tema, lo doveva portare avanti perché...
Lo dovevo portare avanti, lo dovevo, capito Parenzo? Lo dovevo, lo dovevo.
Lei stesso che ha subito delle minacce.
Ma sì, ho subito delle minacce alla radio, ma non è che mi sono messo paura per queste cose qui e non ho più parlato di questa vicenda. Ma
io
lo sto dicendo io. Mi sono
autocensurato. Perché lei su altri temi è andato avanti pure 15 giorni, pure un mese, pure due mesi.
Insomma, sinceramente, non mi pare che siamo.
Su altre tematiche, sì.
In prossimità di un attentato.
Ci ha ribattuto, ci è ritornato.
Vabbè, Francesco, io ti lascio dire quello che ti pare.
Ma io non ho altro da dire, dopo giustamente lei il conduttore, ci
vabbè.
Sono gli autori, ci
arrivederci,
saranno, gli altri,
arrivederci. Tommaso Napoli, Tommaso Napoli, Tommaso Napoli.
Ciao Giuseppe, buonasera a tutti.
Dimmi.
Volevo intervenire e rispondere al tifoso.
Parenzo, ma è vero che c'è una norma corona secondo te? Cioè, io questo non l'ho capito per tutt'oggi. Secondo alcuni c'è una norma corona, cioè all'interno di una cosa complessa come è questa cosa della sanatoria di Equitalia, ci sarebbe una norma che consente a Corona alla fine di cavarsela con 100.000.
Qualcuno l'ha detto, l'ha letto, ma non mi pare.
No,
che
Bersani
sia...
l'ha detto
non
Bersani.
Non mi pare che sia assolutamente questo il caso, visto che in realtà le tasse si pagano tutte.
Certo, sarebbe incredibile se Corona, grazie a una norma varata adesso dal governo,
non
sarebbe
c'è
incredibile.
Nessuna sanatoria però. Non
ma
è
io non lo so
non
se c'è una sanatoria, vedremo se c'è una sanatoria.
No, attento, uno non paga i debiti, diciamo, quando tu non paghi le tasse, ti scattano le cose.
Vabbè, non andare nel tecnico, la cosa fondamentale è questa, se davvero Corona se la cavasse con, che ne so, 100.000 euro e dunque potrebbe far rientrare questa storia dei capitali così e cavarsele, magari uscire dal carcere grazie a questa norma, sarebbe clamoroso. Tommaso, vai.
Giuseppe, ciao, buonasera. Ciao David, buonasera.
Dai, forza con sti buonasera, forza, dai.
Vuole intervenire il tifoso ultra di ieri sera, quello che ha detto.
Allora?
Cose allucinanti, io penso che una persona del genere non dovrebbe proprio parlare per radio. Tu dicevi il criminale, no? I criminali sono quelli che ammazzano, poi uno può fare qualsiasi cosa all'interno dello stadio, perché lo stadio sarebbe territorio neutro, cosa sbagliatissima.
Vabbè, allora?
No, volevo dire che oltretutto loro si sentono forti, perché giustamente allo stadio si trovi 200-300 persone.
Tu che fai di mestiere?
Già lo sai, faccio il...
No, non lo so, perché lo dovrei sapere.
No, ieri mi hai annunciato per questo.
Non me lo ricordo, ieri era ieri, oggi
non è un problema. No, faccio il poliziotto, quindi diciamo...
Cioè fai il poliziotto negli stadi?
Anche allo stadio, sì, perché si fa, purtroppo facciamo un po' di tutto. Ti volevo dire, queste persone prese singolarmente sono delle persone normalissime.
Sì.
Purtroppo quando vanno allo stadio si sentono forti, perché dietro le spalle hanno 300-400...
È così. Ciao Tommaso, Pino Caserta, vai Pino.
Ciao, senti, l'altra volta hai intervistato, quando hai parlato con Lele Mora,
sì.
Ha detto che Corona ce l'ha che pende a destra.
Sì, ha detto questo dettaglio di Corona, che ha il pisello che pende a destra, sì. Perché ce lo ricordi?
È perché nel gergo dei gay, quando si dice che l'uccello pende a destra, significa che uno è attivo e passivo, è gay, è attivo e passivo.
Cioè tu dici che se uno dice che l'uccello pende a destra nel linguaggio omosessuale, nel linguaggio trans, significa che è omosessuale?
Sì, si dice pure lo metti a destra o lo metti a sinistra. Nel gergo dei gay significa...
Ma che ne sai tu, scusami?
Perché so in strada da 40 anni.
Cioè, sei in strada, che fai? Il camionista, che fai?
No.
Che vuol dire sto in strada? Cioè, che vuol dire?
Vabbè, che la farà un lavoro da strada.
No, sto in strada.
Sì, che con... rappresentante, no?
Fai rappresentante. Tu che quando si dice che il pene pende a destra, vuol dire che uno è gay.
Sì,
sì,
questo voleva dire. Ma tu non hai percepito. Però lui disse come te pure. Disse Corona ce l'ha come te, ce l'ha che pende a destra come te. Però tu non,
però è interessante che lei chiami per dire questa stupidaggine. È interessante che lei si sia concentrato così tanto per dire una
parlare di qualsiasi cosa.
No, ma è importante questa cosa qua.
Mi spaventa il fatto che lei possa parlare di qualsiasi cosa. Cioè, il fatto che lei invece abbia scelto scientificamente di fare l'800240024
per spiegare che il pene che pende a destra è un segno di omosessualità.
Lei ha famiglia, lei ha affetti cari, cioè persone che le vogliono bene, che la possono anche abbracciare.
Sei sposato?
No, c'ho una compagna.
C'hai una compagna, bene.
Sì.
Ci sentiamo dopo le 19. Dopo le 19.
Stavo ascoltando Radio Capital, adesso Zuccone è molto più divertente. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24.
Soundcheck, il suono della musica. Di Gigi Telesforo.
Il sabato e la domenica a partire dalle 19.15.
Soundcheck.
Sempre soltanto su Radio 24.
Il segnale orario vi è offerto da...
Tecnologia e logistica di magazzino Modul Block. Avanti anni luce.
Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita.
Vi presenta La Zanzara.
Ragazzi, andatevene a fanculo, davvero. Io abito vicino al confine con l'Italia, abito in Svizzera e passo praticamente la dogana una volta al giorno, diciamo, va. Porca puttana, tutte le volte che passo la dogana c'è sempre o Parenzo che litiga con Mauro, o tu che Giuseppe che mandi a fanculo qualcuno, basso il finestrino, qualcosa da dichiarare? Ma fanculo sto cazzo, pezzo di merda! E dai!
Vabbè, mica è colpa nostra, scusa, cambia itinerario, abbassa la radio, che ti devo dire? Che gliene frega poi ai poliziotti svizzeri di quello che succede alla radio, scusami, dai. Guglielmo da Pisa, vai.
Salve.
Dimmi, dimmi.
Chi parla?
Mio nonno in carriola, chi cazzo vuoi che sia? Che sono cruciani.
Ah, io volevo Parenzo.
Parenzo sta qua, non ti preoccupare, dai.
Eccomi qua, caro, eccomi.
Dimmi, dimmi, dai.
Vabbè, ma no, volevo solo sapere come
fai? Uno chiama e dice, vabbè, ma no, ma come cazzo è possibile una cosa di questo tipo? Ma parla, dimmi quello che pensi, no?
No, volevo sapere,
sì.
Volevo sapere.
Volevi sapere, sì, siamo qui ad ascoltare.
Come abitudine. Cruciani, quando si accoppia con la sua compagna, tiene il pigiama. Perché...
Allora, fermiamoci un attimo. Allora, il signor Guglielmo da Pisa chiama e dice: con chi sto parlando? Con la Zanzara, Cruciani e Parenzo. Voglio parlare con Parenzo. Risposta: ah, bene. Allora, voglio sapere se Cruciani, quando si accoppia, indossa i pantaloni del pigiama. Caro Guglielmo, c'è qualcosa che non funziona in quella minchia di cervello che hai? Sì o no? Cioè, altrimenti non capisco. Con chi vuoi parlare, innanzitutto?
No, era una domanda fatta a lei perché lei è un
amico. Ma allora, perché hai detto che vuoi parlare con Parenzo allora?
Perché essendo amico poteva sapere questo particolare.
Ma non lo sa quando mi accoppio se metto il pantalone del pigiama, Parenzo?
Scusi,
no. Qui siamo al servizio sanitario però, amico mio.
Secondo lei io intanto non capisco di che interesse radiofonico sia questo qui.
Ma questo lascia perdere, dai, questo è importante invece. Comunque,
però al di là di questo, sulla base di cosa secondo lei io dovrei sapere, dovrei interessarmi su cosa indossa Cruciani quando si accoppia? Cioè sulla base di quale elemento della sua testa fortemente disturbata, fortemente.
Guglielmo, perché ti interessa? Ah sì, ammetti di essere disturbato.
Perché dopo aver sentito diverse sere tutte le varie i vari interventi sui trans, su qui, su insomma, e allora la mente disturbata penso ce l'abbia qualcun altro, però siccome voi siete due personaggi scelti ad hoc per la trasmissione.
Ma scelti ad hoc da chi?
Dalla direzione, no?
Perché ma non c'è nessuna scelta ad hoc. Guglielmo, perché ti interessa cosa indosso? Quale? Cioè, se
no,
quando
ma soprattutto non c'è nessuna direzione.
Vabbè, ma lasciamo perdere, eccetera. Non ho capito per quale motivo ti interessa sapere se indosso i pantaloni del pigiama quando mi accoppio. Spiegamelo.
Sì, perché quando sento esprimersi sulle altre persone, fare dei giudizi così, faccio evidentemente...
Sì.
Appartiene a una, un certo tipo di persona che ha delle idee un po' particolari nel modo di vivere, ecco, basta, era solo per questo, non volevo creare...
Ma che c'entrano i pantaloni del pigiama? Io difficilmente trombo con i pantaloni del pigiama addosso, però mi è successo qualche volta, Vabbè, Guglielmo, ciao.
Basta.
Allora, leggo. Prato, il calvario di Martina. Troppo grassa, no al lavoro. Segretaria, 140 kg. Ai colloqui sempre la stessa risposta. Cioè, questa signorina sarebbe discriminata, discriminata perché è troppo grassa, cioè vai ai colloqui di lavoro e la mandano a fare in culo perché è troppo grassa.
Gravissimo, gravissimo.
Attenzione. Andiamo a controllare se è vero o no, eh. Andiamo a, facciamo una bella telefonatina, andiamo a controllare. Andiamo a controllare.
Pronto?
Pronto?
Sì?
Martina?
Sì.
Ciao, sono Giuseppe Cruciani, Radio 24, ciao.
Ciao.
Senti Martina, ma oggi ho letto la tua storia, ma davvero è possibile che qualcuno rifiuti una tua assunzione perché sei troppo grassa? Io non ci posso ancora credere a questa storia qua, dimmela con la tua voce perché non ci credo.
E invece, caro mio, è vero, mi è successo e ci sono rimasta veramente basita perché non pensavo che nel mondo di oggi, nel 2016, ancora potesse resistere una cosa del genere.
Scusami, ma tu quanto pesi esattamente oggi?
Io adesso sono 140 kg, pesata stamani ho perso anche 2 kg.
140, vatti a pesare un attimo se c'è la possibilità, adesso, in questo momento.
Ci sono.
Eccoci qua, sei sulla bilancia?
Sì.
Ok, vai sulla bilancia, fammi sentire.
Allora, 143.
Ma di solito che mangi? Com'è la tua giornata mangereccia? Cioè è una questione, allora, è una questione di nascita, è una questione di ormonale o una questione che mangi troppo?
Allora, il mio problema è una questione ormonale. Perché comunque io sono a dieta, mangio la roba di soia, la roba di seitan, mangio tutto senza zucchero, integrale.
Tu ti vergogni del tuo peso o no? Non te ne frega niente?
Sinceramente a me non me ne frega niente, perché se sono arrivata a 26 anni, sono arrivata a realizzare qualcosa nella mia vita, l'ho fatto con il mio peso addosso, sicché io non ho nulla da vergognarmi.
Ti pigliavano per il culo?
Sì, ma tuttora. Beh,
certo, per forza.
Ma tuttora qua. Quando passo di strada la gente che mentre sono lì a aspettare l'autobus, oh madonna che culo grosso che tu c'hai. E io gli rispondo, ma appoggio sul morbido, quando sto a sedere sono più comoda. Che gli devo dire?
Da quant'è che cerchi lavoro? Cioè tu hai lavorato qualche volta in vita tua, sì?
Sì, ma a nero. Tipo ho fatto babysitter, oppure assistenza agli anziani, o a volte cameriera, però
tutto
non ho
nero.
Mai avuto un contratto.
E nessuno ti ha mai detto, no, ma senti, non ti prendo perché sei troppo grassa?
No, loro no.
Quando è che è scoppiato il caso? Cioè, quando è che ti sei sentita respinta? Te l'hanno detto esplicitamente? L'hanno detto i tuoi genitori?
No, l'hanno detto a me esplicitamente.
Cioè, che ti hanno detto esattamente?
È tanti anni ormai che vengo discriminata, però è stato il clou più o meno una settimana e mezzo fa quando sono andata a fare questo colloquio per cameriera e mi è stato detto, sai signorina, non vorrei che gli ospiti si scomodano ad alzarsi dal tavolo per farla passare a portare i piatti.
Vabbè, questo però come cameriera, vabbè, ognuno nel ristorante però prende chi vuole.
Ma
cioè,
no, ma che discorso?
Ma uno nel ristorante prende chi vuole, se non vuole una grassa non vuole una grassa nel ristorante.
Ma porcheria, ma di che cosa parliamo? Ma non scherziamo.
Però sì, io sono d'accordo con te che dici se non vuole una grassa non vuole una grassa, però c'è modo e modo di dirlo.
Vabbè, quello non c'è dubbio.
Ma che c'è? Ma è una discriminazione bella e buona. Ma siamo
quello scherzando. È paramo sicuro.
No, però infatti scusiamoci, se un proprietario, scusami.
Ma stiamo scherzando, ma uno dovrà essere pulito perché è un ristorante.
Quello che io ho voluto far scoppiare è che io comunque sono stata offesa.
E vabbè, ma che ha detto? Sei troppo grassa, gli clienti magari hanno
sì,
qualche
problema. Non li voglio fare scomodare, capito? Sono lì a mangiare
vabbè,
la pizza, non li voglio far scomodare.
Ma che è un'offesa quella? Non è che ti ha detto brutta cicciona di merda?
Però comunque uno che ti dice, sai, col tuo peso non li voglio far scomodare per passare nel mezzo.
Vabbè, ma è questo il caso? Io pensavo che qualche ufficio ti avesse detto, non ti vogliamo perché sei troppo grassa. Qualche ufficio, lì sì, sarebbe clamoroso. Un ufficio in cui uno deve stare seduto, se uno è grasso e magro non fa differenza, o no?
No, quello sì, su quello sono assolutamente d'accordo.
Ma c'è qualche ufficio che ti ha detto di no?
No, e così esplicitamente no. Quando andai a fare un colloquio in un call center mi dissero che per il front office non ero di bella presenza, ma per il back office andava bene.
Dunque, il caso è un ristorante che ti dice sei troppo grassa e intralci i clienti, questo è?
Sì.
Questo è il
sì.
caso. Perché io ho letto che qualcuno ha detto a tuo padre, cioè ha detto a tuo padre ha chiesto spiegazioni in qualche ufficio.
Sì, sì, sì. E gli hanno detto, signore, non se la prenda con noi se sua figlia è troppo grassa.
E questo chi è che gliel'ha detto?
Questo è stato un altro signore che per cui era andato a fare un colloquio, che era un bar punto pranzo.
Ora, sì. Quante volte è successa sta roba?
Allora, detto così esplicitamente, è successo due volte.
Due volte?
A questo bar punto pranzo e quando ci fu il discorso della promoter, che mi dissero che le persone magre e di bella presenza.
Ma lei, scusi signora, denunci.
Beh, certo,
tutto.
Le promoter,
ma denunci,
scusa, ma l'ha già denunciato, che c'è? L'ha denunciato pubblicamente adesso. Ma scusa, le promoter, le promoter che vuol dire?
Denuncia la procura, denuncia.
Ma la procura che? Quale procura? Che c'entra la procura?
La procura per discriminazione, voglio vedere io.
Ma scusa, le promoter che dovevi fare come promoter? Scusami Martina.
No, stupidamente presentare i prodotti che avevo da presentare.
E che prodotti erano?
Tipo, tempo fa mi hai detto da presentare un formaggio, ma c'è modo e modo, ragazzi, capite?
No, quello, ma per carità,
ma questo Cruciale non lo può capire, perché invece gli piace il fatto che qualcuno ha detto lei è una grassona di merda e con noi non...
Ma noi gliel'hanno detto così!
Ma il senso è quello, ed è umiliante. A Cruciale piace questo, vanno denunziati.
Ma denunciati per che cosa?
Denunciati!
Non mi sembra una cosa clamorosa, dico, discriminata perché obesa. Due volte, uno in un ristorante, saranno stati magari troppo pesanti, e un altro per fare la donna immagine, o no?
Sì, ma comunque basta e avanza, cioè, anzi, una di troppo. Non con un'altra cosa, io feci un colloquio di lavoro per receptionist in un albergo, e lì mi è stato risposto che la mia taglia non l'avrebbero presa perché l'oversize, che sono le taglie più grandi, gli costano troppo.
Se la signora Cicciola, come la chiami tu, che è vergognoso chamarla.
No,
se
ma che ho detto Cicciola? Mica gli ho detto Cicciona. Cicciona, che
avesse chiesto di lavorare in un'azienda che fa diete, io capirei che dici, beh, scusami amore mio, però il brand dell'azienda è la dieta. Lei, signora, è un po' pesantina, cicciottella.
Vabbè, ma la cameriera in un ristorante, comunque, uno magari vuole una bella...
Nel ristorante la gente deve mangiare, hai capito? Se uno è troppo magro in un ristorante. Che cazzo di ristorante è questo? È un ristorante dove non mangia nessuno. Perché non mangia nessuno? Nessuno è in carne. Vuol dire che il ristorante fa schifo. Io prenderei, se avessi un ristorante, solo dei ciccioni. Quindi
scusami, ma il tuo fidanzato che dice che sei così, che pesi 140 kg?
Il deve denunciare subito.
No, ma lui va bene, gli va bene così, perché lui alla fine non mi ama per il mio peso, ma mi ama per la persona che sono interiormente.
Va bene, però voglio dire, non ha problemi col tuo peso, che ne so?
Assolutamente no.
Se, dal punto di vista sessuale, tutto a posto? Tra di voi. Tra di voi non c'è, cioè la tua grassezza non provoca in lui qualche problema da quel punto di vista, no? Anzi, gli piace proprio.
No.
Sai che vanno di moda adesso anche le curvy.
Ha più roba da attaccare, vediamola così.
Ma tu vuoi dimagrire o no? Questo è il punto.
Certo,
non...
sì, io sto facendo di tutto per dimagrire.
Però non gliela fai, dice, è una questione ormonale, una questione di...
No.
Qual è l'offesa più grave che hai ricevuto?
Arenata.
Sei una balena?
Arenata,
una balena arenata. Eppure è bella come immagine, la balena arenata.
Ma come bella?
Non è una brutta.
Ammazzola.
No, non è una brutta immagine. Non t'hanno detto, cioè, una balena è un bel animale. Cioè, non è
ma
brutta.
Sì, insomma, però ho usato come.
E tu ti senti una balena arenata?
Sinceramente, ancora sulla spiaggia non mi sono mai fermata. Per ora cammino ancora.
Quindi questa ragazza qua è condannata.
Ma troverà un lavoro, non è che gli obesi oggi non lavorano. Dai, su, gli obesi lavorano, i ciccioni lavorano.
Alla radio, assumiamola qui, ad esempio. Può essere
questo
meraviglioso.
Questo che c'entra.
Guarda,
questo...
se volete, io sono anche una cantante. Se
in che senso? Che cosa? Che canti?
Una cantante, meraviglioso.
Che canti, Martina?
Non serve a nulla. Un
canto un po' di tutto, quello che capita.
E che ne so, fammi una prova, vediamo un po' se...
Sola me ne va per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho.
Beh,
ecco qua.
Diciamo che possiamo fare ancora dei miglioramenti, diciamo. Ciao Martina, ti abbraccio, ciao.
Ciao.
Mattina e sera in macchina a Londra non si ascolta BBC Radio, si ascolta Radio 24, si ascolta la Zanzara.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading,
vi presenta la Zanzara.
Il più grande affronto lo riceverai il giorno in cui andrai davanti al Padre Eterno e Lui ti perdonerà e siederai alla destra del Padre.
Allora, come avete sentito prima dalla viva voce di quella ragazza di 26 anni di Prato che sostiene di essere stata discriminata, in realtà è un caso tutto inventato. Ci sono due episodi, due episodi. Uno un ristorante e l'altro una specie di azienda che voleva lanciare dei promoter, cioè delle persone che fanno l'immagine di un'azienda che stanno lì a vendere dei prodotti. È evidente che vogliono due fighe, diciamo la verità, diciamola tutta, dai, forza, non nascondiamoci dietro le cose, dai. Ed è legittimo che sia così. È legittimo che sia così.
Ma vuol dire? Ma uno deve assumere una persona perché è brava, perché sta a fare.
Ma dipende che mestiere è. Ma cosa vuol dire? Ma se uno fa il cameriere, al contrario di quello che dici tu, se un titolare
mi fai alla piana, parliamo del merito.
Se il titolare di un ristorante vuole una figa magra,
perché la sorella era magra adesso.
Ma che c'entra? La sorella c'era il ristorante suo, ma che vuol dire?
La sorella era il simbolo di questo, perché adesso Vistani è magro.
Ma cosa c'entra? Ma se uno vuole come cameriere allora, delle fighe, ha tutto il diritto di assumere
invece,
delle fighe, no?
Invece è meraviglioso che ci sono delle donne enormi.
Ma ho capito,
enormi,
ma va bene, per te sarà meraviglioso.
Graffissime, che tu guardi e dici, ma lei come va? Io ho mangiato qui. Ah, dice, però, caspita, si vede che si mangia
sì,
bene,
forse anche
no?
Un po' pesante, no?
No, queste matrone enormi.
Davide Milano, sentiamo Davide, va, sentiamo Davide, vai.
Ascolta, a me questa discriminazione qua mi ha un po' rotto le scatole, sinceramente, perché ascolta.
Sento male, Davide, dai.
Dicevo.
Senti?
Sì,
a me
sì.
Discriminazione, ma sinceramente un po' rotto le scatole, che cavolo, scusami. Discriminazione è per sesso, religione, quello che credo dal punto di vista politico. Se io sono titolare di un ristorante, no? Cioè sì. I tavolini vicino uno all'altro. Se mi arriva una ragazza che possa essere anche di 200, 150 kg, non so quanto pesasse la ragazza.
140
kg. Quello che era. Ma non, come cavolo fa a passare tra i tavolini del mio
Ma hai ragione. Ma se io non voglio la cameriera grassa, ma sarò padrone di non assumere una cameriera grassa o no?
Ma sai quanta gente è venuta da me a dirmi, mi dai del lavoro? E tu, guarda, ascolta, ma con tutta la buona volontà, con tutta anche la simpatia, dico, guarda, ascolta, prenderò in considerazione il tuo curriculum, ma scusami, ma non è l'unico lavoro che non può permettere a gente di una determinata stazza di poter essere
Ma se uno è grasso, è grasso.
All'hostess, ti pare che un host di 140 kg possa stare tra sul corridoio?
No, hai ragione tu.
Le multinazionali.
Ma...
E allora, sì, a me piace un sacco, Parenze e tutto il resto, anche però alcune cose devono essere obiettive.
Ma lui fa il ristoratore, non vuole una cameriera grassa, e se qualcuno viene da lui a dirgli, guarda, posso...
Se non ha lo spazio, va bene.
Ma ho capito, ma tu capisci che quando uno presenta discriminazione, discriminata da anni, ma di che parliamo?
Ma la discriminazione è altro, la discriminazione è altro, dai. Su.
Davide Verona, vai, Davide.
Ciao a tutti.
Dimmi.
Volevo dire a Parenzo che forse lui non so in che mondo vive, però l'abito fa il monaco in qualsiasi tipo di lavoro. Purtroppo oggi i bar che funzionano sono quelli che hanno le cameriere più esuberanti, più fighe, tra virgolette. Cioè, quando si va a fare colazione, e lo farà anche Parenzo sicuramente, anche se sta dicendo di no, va nel bar dove sì, cioè, fanno il buon caffè, il buon cappuccino.
No, a me personalmente
non
me
ne... adesso stiamo arrivando a teorizzare che uno va nel bar perché c'è la figa.
Beh, anche io no, però
di ambiente, ma dove allora, sono dei malati,
sono regole
uno andrà in un bar perché c'è il cornetto buono, no?
Tu che hai un bar, Davide?
No, io non ho un bar, io sono un agente di commercio, ma quando mi capita di fare delle selezioni del personale per l'azienda per cui lavoro,
sì.
La prima cosa, l'aspetto fisico, che sia un maschio o una femmina,
cioè non ho capito, uno di 140 kg
una brutta, cioè una brutta non può lavorare da lei.
Una brutta, allora, siccome rappresenta l'azienda, qualsiasi azienda vuole essere rappresentata da delle persone
cioè che tipo, scusa, che azienda è?
Un bravo venditore, una brava venditrice, anzi, perché visto che parliamo anche di uomini, perché sono sempre le donne. Uno brutto, magari non con l'alito pesante come Cruciani, ma comunque
io non c'ho nessun alito pesante,
sì,
che cazzo dici?
Siamo a fiatella, pesantissimo.
Ma che cazzo dici?
Chiedi a Longoni, che è appena arrivato a lavorare lì, e mi ha detto che si è comprato una mascherina, cosa che da
Milano
non aveva.
Ma vai a fare il culo, tu e la mascherina.
Me l'ha detto Longoni. Allora adesso comunque non me ne frega niente di Longoni. Adesso a questo punto bisogna dire questo. Se un uomo, no, non con l'alito pesante, però veramente brutto, con la gobba.
Scusa, Davide sta dicendo una cosa. Che azienda rappresenti, Davide? In che settore?
Allora,
Io rappresento un'azienda che fa impianti di verniciatura, per cui è un settore molto tecnico, e vi assicuro che l'immagine è...
Cioè, se ti presenta
molto...
da te per un colloquio di lavoro, se si presenta una grassa e brutta, non la prendi?
No, assolutamente no.
Non la prendi, capito? Parenzo, c'è poco da fare, è così. Cioè, se uno deve fare il venditore, cioè si deve presentare da una persona, e viene da te una cicciona con gli occhiali spessi quattro volte, che pesa 200 kg, ma non, uno dice no, ma scusa, però io ti devo mandare in giro per la mia azienda, ma magari sarà
la... La cosa che le chiederei è, ma lei ad esempio sta a vendere, la metterei alla prova.
Ho capito, ma io... Ma Davide, allora, io posso capire Davide che dice...
Non la... modo, quando si presenta ad un cliente o anche rispondi al telefono, ma la stessa... signorina che risponde al telefono, che non è capace di parlare o che è balbuziente o non va bene, cioè ci sono delle cose, delle regole commerciali, e comunque anche un esercizio pubblico come può essere una pizzeria, un bar, le persone che vanno a chiedere...
È come se io chiedessi, Davide scusa, è come se io chiedessi, come se io pensassi di fare il diplomatico. Cioè, come se io pensassi di lavorare...
Ma infatti sarebbe, scoppierebbero guerre, altro che...
Beh, ho capito, ma allora uno sarà padrone di assumere o di non assumere uno ciccione perché ti deve mandare in giro a vendere un suo prodotto, no? Cioè, questo signore fa il rappresentante di colori, quello che è, e non vuole che a rappresentare la sua azienda vada in giro una che pesa 150 kg. E che appena uno la vede dici, cazzo, questa pesa 150 kg, cioè gli occhiali allora... spessi quattro volte, e questa qua farà un altro lavoro. Mi dispiace, ci sono tanti lavori, non mi pare che i ciccioni...
L'importante
da questo...
è che non abbia la fiatella,
no,
quando mi...
Ma la fissazione... fissazione è che adesso si vuole far passare l'idea che i ciccioni sono discriminati, cioè che gli obesi, cioè quelli che pesano, sono discriminati nel trovare lavoro. Beh, adesso francamente non mi risulta che ci sono persone a casa perché pesano 150 kg. Non credo che sia così, cioè non credo. Tommaso, Milano. Tommaso.
Sì, ciao Cruciani. Ciao.
Dimmi.
Allora, io parto da una considerazione molto semplice, cioè scopare fa bene a tutti.
Sì, e vabbè, quello siamo d'accordo che a tutti, più o meno a tutti piace trombare. Dunque?
Allora, lo Stato ha il dovere di garantire per la salute pubblica, giusto, di fare di tutto per garantire la salute pubblica.
Cioè deve pagare le prostitute, secondo te?
Esatto, dovrebbe.
Cioè la prostituzione di Stato addirittura. Tu
il Servizio Sanitario Nazionale dovrebbe passare, non so, 2, 3, 4 sedute al mese a chi ne ha bisogno. Perché...
Questo non credo, però caro Parezzo, devo dirti la verità, questa teoria di Tommaso in qualche modo mi affascina.
Bisogna dire a Tommaso che è un malato, quindi essendo
però,
malato...
Scusami amico mio, Tommaso, però dice una cosa, se il Servizio Sanitario Nazionale passa delle medicine, degli antidepressivi, delle cose che il medico ti segnala, no? Perché... se tu magari hai bisogno, come dice Tommaso, di sfogarti in un altro modo, andando a prostitute, facendo del sesso...
Ci sono tanti altri strumenti che contemplano l'uso, ad esempio, l'uso di mezzi propri. Diciamo.
Guarda
così.
Tommaso, la tua idea non è malvagia, secondo me è da sostenere, anzi, cioè la prostituzione di sé...
Ma certo, vai nel CPS, prescrivono dei psicofarmaci a gente che magari non ha soldi, è lì disperata.
Dice Tommaso, meglio
dice,
che ti...
Guarda, vai a... Facciamo fare 4 scopate al mese gratuite, capito? Già con centri convenzionati, che poi uno può anche essere, per dire...
Magari non, magari non cinesi, perché lì hanno dei limiti, come sappiamo. Però voglio dirti, caro Tommaso, che la tua idea potrebbe avere anche un suo seguito, diciamo, legislativo. Potrebbe essere anche una proposta di legge, caro Parenzo, perché no? Facciamo presentare un disegno di legge da qualcuno. Sai che è divertente questa cosa?
Sì, bravo.
Far presentare disegni di legge da deputati, nostri amici, matti che presentano disegni di legge per pigliare per il culo il Parlamento. Sarebbe eccezionale, no? Cioè... Sarebbe una cosa fantastica. Ciao Tommaso, ciao.
Sono 2 ore che sto qui in colonna a Pescara. Meno male che ci siete voi della Zanzara, che ci tenete un po' in compagnia.
La Zanzara.
Allora, caro Parenzo, ti presento fra poco un personaggio che è già stato nostro ospite.
Aiuto.
Ma che... No, un personaggio che tu sicuramente apprezzi perché lo conosci, un imprenditore. È un signore che ogni volta che si presenta in televisione combatte come un leone contro i leghisti e contro quelle che tu chiami le nonnine padane che vogliono sparare a Renzi, agli extracomunitari, eccetera, eccetera.
Sì.
Ma soprattutto uno, io sono andato a vedere su Twitter... le cose che scrivono quando lui va in televisione, specialmente a Quinta Colonna oppure all'altra trasmissione, quella di Belpietro, no? dove fanno i collegamenti con le piazze.
Sì,
i collegamenti con le piazze, dove c'è gente incazzata che dice: ma avete rotto i coglioni, dateci il lavoro, pezzi di merda. Chiunque si presenti lì, cioè a prescindere da chi è ospite, fa: pezzi di merda, bastardi, dateci il lavoro, infami, luridi, gli extracomunitari fanno schifo, infami, bastardi, 35. Chiunque, c'è una piazza fatta apposta per sparare a zero contro qualche ospite e contro gli extracomunitari e contro il governo. Però questo signore è lì, una specie di soldato, di miliziano, secondo te, del buon senso, ovviamente.
Sì, si chiama milizia, non milizia Cristi, ma milizia Renzi, ad esempio.
No, non credo milizia Renzi, milizia di, io la chiamo milizia così, del buon senso, quello secondo te. C'è uno che sostiene che gli immigrati non sono un problema,
sì,
che,
la
delinquenza sta diminuendo.
No, che la delinquenza c'è, ma non è che ha colore.
Che abbiamo bisogno addirittura degli immigrati nel nostro paese.
Questo è sicuro, per pagare le pensioni a quelle,
che è una cazzata,
quelle vecchiacce che poi chiamano lì quella radio.
Allora, uno dei messaggi che arrivano quando lui si presenta in televisione fa così, magari lui nemmeno lo sa: mio Dio, non potevi portarti via Librandi e lasciavi Buonanno. Mi sa che anche tu, cioè rivolto a Dio, mi sa che anche tu sei diventato comunista, ti ha influenzato Papa Bergoglio. Librandi, dove sei? Librandi.
Sono qua, buonasera.
Ma tu lo sai, tu lo sai bene, bene, bene. Ma tu lo sai che quanti messaggi ti arrivano di questo tipo, no?
Sì, sì, li leggo. A volte rispondo anche, cerco di dialogare con chi fa questi messaggi.
Non credo che pensi dialogare con chi ti vuole morto,
no.
Dai.
No, no, perché guarda che a volte mi sono incontrato con queste persone e dopo hanno capito veramente che la soluzione dei migranti o della sicurezza non sono certo le pistole o il fatto di trattare così i migranti, no? Perché bisogna mettere tutto in un ragionamento, bisogna fare un ragionamento lungo.
Scusami,
che stasera
non
si può fare.
Però scusami, Librandi, dimmi subito una cosa. Ma come fai a sostenere che non c'è un problema di sicurezza perché i reati diminuiscono? Adesso questa è veramente una cazzata.
Allora, questo domani, se vuoi, ti mando un plico con tutti i reati che sono diminuiti, il plico del Ministero dell'Interno.
Ma non c'è nessuna diminuzione, dipende da che periodo si prende in considerazione. Per te l'Italia è più sicura, è un paese sicuro l'Italia?
Sì, è un paese più sicuro, ci sono meno omicidi, 10% di omicidi in meno, meno rapine rispetto a 10 anni fa.
C'è uno in Italia, è un posto dove ci si può sentire sicuri.
Sì, ma la dimostrazione è che quest'anno il turismo è aumentato del 10%.
Ma stuprano la gente nei parchi di Roma.
Ma non è vero. Guarda,
non è vero. Turista australiano.
Allora, è vero, sì, però sono meno rispetto agli anni precedenti.
A Brescia hanno stuprato, due dei pakistani hanno stuprato un'italiana l'altro giorno.
Ma questo è una cosa che sta indagando il giudice e tutto il resto.
Cioè, non è uno stupro, secondo te?
No, sicuramente sarà così.
No, perché tu dici che forse lei...
degli italiani hanno bruciato un anziano. Quindi la delinquenza è una cosa veramente
in proporzione c'è più delinquenza italiana, secondo te?
No, non ho detto questo, ho detto che la delinquenza in generale è diminuita, perché le forze dell'ordine, che per 6 anni erano rimaste con gli stipendi, con i governi precedenti,
ma non è per quello,
bloccati,
ma
e con le attrezzature molto vecchie.
Cioè, il governo Renzi
cosa sei? Sei un leghista anche tu?
Ma
non
che
so.
Leghista? Ma Librandi, mi stai dicendo?
Io pensavo che tu fossi un intellettuale.
Ma
che
quale intellettuale?
Libri, informi,
sì, intellettuale.
No? E poi le cose. Però se vuoi prendere una posizione così tanto per prendere.
Librandi,
allora,
mi
inviti in trasmissione e ti spiego.
Gianfranco, aspetta un attimo. Tu mi stai dicendo però una cosa, al di là delle cose, mi stai dicendo che grazie al governo Renzi la polizia sta meglio di prima e c'è più sicurezza.
Molto meglio di prima.
Ma è una puttanata.
Prima, per 6 anni, quelli che adesso vanno in giro con le felpe, con su scritto polizia e carabinieri, non hanno dato i soldi a questa povera gente. Io che andavo sempre alla festa della polizia, anche se io magari attacco i sindacalisti della polizia per vari motivi, perché secondo me
mi stai dicendo che grazie a Renzi la polizia sta meglio, dunque riesce a fermare i reati. I reati diminuiscono anche per questo.
Esatto, anche per questo.
Ma questa è una puttanata.
E poi sostengo che quest'anno, vuoi anche negare questo, abbiamo avuto il 10% di turismo in più, perché l'Italia è un paese sicuro,
ma quale sicuro l'Italia?
sono venuti gli stranieri a fare le vacanze in Italia perché l'Italia è sicura. Ma se poi vogliamo dire che l'Italia poi se vuoi parlare del lavoro parliamo anche del lavoro.
No, ma dipende dove vai, è sicuro.
Intanto che io per esempio domani parto per un viaggio di lavoro, sudiamo tutti 7 camicie per cercare di portare a casa il lavoro, cerchiamo il nostro governo,
c'è gente
ci
che
dà gli strumenti. No, c'è gente che così dice non c'è lavoro, non c'è sicurezza, gli immigrati mica li vogliamo noi, è un fenomeno che va gestito senza buttarlo.
Ma scusa, tu mi stai dicendo, aspetta un attimo, che noi, che c'è gente, la gente che dice non c'è lavoro eccetera, dovrebbe rimboccarsi le maniche, c'è i giovani che strepitano e dico dovrebbero rimboccarsi le maniche e accettare anche lavori più umili.
Allora, se voi parliamo dei giovani, i giovani in Italia c'è una disoccupazione abbastanza alta.
Però dovrebbero
Se noi prendiamo, tu lo sai qual è la disoccupazione se togliamo gli inattivi?
Qual è?
Cioè, è il 10%, d'accordo, perché il 38%
cioè,
non conta le persone che lavorano, cioè che studiano.
Cioè, mi stai
persone...
dicendo che gli italiani in realtà potrebbero fare un sacco di lavori e non li vogliono fare, questo è il punto.
Anche perché ci sono tanti sai che lavoro ho fatto io per primo?
Che lavoro hai
fatto? Io ho fatto il panettiere, quando vuoi ti do il mio libretto di lavoro.
No, ma io ci credo, assolutamente.
Ci sono tanti pizzaioli che conosco che hanno fatto
fortuna.
Cioè
tu dici che gli italiani non vogliono più adattarsi.
Il falegname, il meccanico, lo chef, l'estetista,
cioè
l'idraulico.
Tu dici gli italiani non li vogliono più fare questi lavori?
No, guarda, da me lavorano tanti ragazzi che prima di venire da me adesso fanno gli ingegneri perché avevano studiato da ingegnere.
Tu mi stai dicendo che gli italiani non vogliono più fare certi lavori?
Diciamo che gli italiani preferirebbero fare il lavoro per cui hanno studiato. Io chiedo invece ai ragazzi magari di fare un periodo dove si adattano a fare qualsiasi tipo di lavoro, l'importante
benissimo,
è cominciare
fermo lì
a lavorare.
Fermo lì un attimo, torniamo dopo la pubblicità con Gianfranco Librandi, che è come l'ultimo dei giapponesi, ogni volta va in televisione e sfida tutti, Becchine, Padane, La Lega, tutti.
Siamo tutti un po' Cruciani e un po' Parenzo, siamo tutti un po' paraculi ma anche un po' stronzi.
La Zanzara.
Questa cosa di mettere i nomi al femminile è veramente un'enorme mancanza di rispetto nei confronti delle donne. Ma cos'è? Dobbiamo sottolineare che un sindaco è una donna? Oh, poverina, guarda, è sindaco, ce l'ha fatta, ma pensa è anche una donna. Oh, poverina, ma che cazzo è?
Allora ragazzi, abbiamo qui un uomo, un deputato della Repubblica che si chiama Gianfranco Librandi, della scelta civica.
Vabbè, questo è poco indicativo.
Vabbè, assolutamente, per carità, una persona rispettabilissima, un imprenditore, il quale sostiene che in realtà l'Italia è un paese sicuro, nonostante le notizie che leggiamo.
Ma ha ragione, non
perché
mi pare...
Ma per carità, ci sono dei dati secondo lui che lo dimostrano.
Non mi pare che a Bogotà.
Che l'Italia, gli immigrati non sono assolutamente un problema, anzi sono una risorsa per l'Italia.
Sì, poi sono pochi, soprattutto sono pochissimi alla fine. Quindi
sono pochi, forse addirittura ce ne vorrebbero di più, giusto, Librandi?
Sicuramente per l'Inps, sicuro.
Come, scusa?
No,
è una domanda, ce ne vorrebbero di più o no, secondo te?
No, ce ne vogliono di più, però ci sono dei dati demografici che dimostrano quanti ce ne vogliono. Quando vuoi ci mettiamo di più.
E quanti ce ne vogliono? Cioè, quanti ce ne vogliono?
Perché dato che purtroppo ogni giorno muoiono degli italiani e non ne nascono a sufficienza.
Allora?
Perché, sai, a furia di sentire le stupidaggi che dicono i populisti, gli italiani hanno paura a fare i figli,
non è solo per quello,
per quello, tu comincia anche te per primo a dare una positività, vedrai.
Io ho fatto un figlio, che me frega a me, il mio dovere l'ho fatto. Dai,
tu ne hai fatto uno, però la media è molto più alta per cercare
si può dare di più, non c'è dubbio. Parenzo ne ha fatti tre.
Allora, grazie a Parenzo andiamo meglio.
Però scusami, allora siccome gli italiani muoiono, allora?
Siccome gli italiani muoiono
e non
si fanno più figli, cioè sono di meno i figli che si fanno rispetto a quelli
che muoiono. Dunque ben vengano più immigrati.
E dato che le spese rimangono quelle che sono, allora l'unico modo per rinforzare la nostra società è visto come ha fatto la Merkel, che ha fatto 50 miliardi di PIL in più perché aveva 1 milione di immigrati. Chiaro che non
Dunque
bisogna...
quanti migranti?
Allora, per esempio in Italia gli immigrati, quelli stabili, quelli seri, non a quelli che non hanno i documenti come i clandestini e così via, fanno già, producono un PIL di 120 miliardi.
Cioè senza di loro saremmo nella merda, secondo te?
Saremmo già in difficoltà, perché 650 mila pensioni sono già pagate da queste...
Ma non è così, ma non è vero.
Allora, ascolta, io credevo che tu fossi un intellettuale
Ma quale intellettuale? Io non sono mai stato un intellettuale in vita mia, se me lo dici mi offendo.
No, io dico che tu sei una persona che può veramente dire ai cittadini italiani com'è la verità, quindi hai bisogno
cioè, viva
un
l'immigrazione, viva l'immigrazione!
Viva l'immigrazione!
Ma come, devi avere il coraggio di dirlo. Vabbè, viva l'immigrazione comunque.
No, io dico che l'immigrazione serve perché il mercato, se no, per esempio la storia del lavoro, sai perché non c'è lavoro?
Perché
si può, per esempio, adesso si stanno facendo tanti sacrifici per gli investimenti, soldi, sgravi, però alla fine non c'è lavoro perché non c'è consumo. Allora l'unico modo per...
Guarda che ci sono più reati in proporzione, ci sono molti più reati tra gli immigrati. Molti più reati tra gli immigrati.
Questo è sempre stato, perché mettono dentro tra gli immigrati anche i rumeni o altre etnie o altre nazioni.
Tra gli immigrati in proporzione ci sono più,
allora,
sono più reati.
Cioè, se tu vai a guardare nelle carceri italiane ci sono molti prigionieri, diciamo così, che sono europei e che vengono messi negli immigrati.
Quello, solo quello,
sì, no, guarda, io credo che gli immigrati, non so, ieri sera non so se hai visto la trasmissione, c'erano degli eritrei, no? Degli eritrei che scappano dalla guerra, che tra l'altro è una colonia italiana.
Allora?
Perché vengono ammazzati, cioè bisogna andare a fondo a questa storia. Gli eritrei finiranno presto perché sono pochi, i siriani sono già finiti. Il problema, sai qual è? Il problema è che arrivano il 25% di nigeriani.
E allora,
bisogna studiare le cose, andare
scusa,
là,
ma i leghisti,
i leghisti non danno soluzioni, invece se noi
sono incapaci,
qua, no, non è che sono incapaci, perché i leghisti, il popolo leghista sono splendidi. Il problema sono i leghisti, quelli politici, che sono... No, perché io sono andato alla festa, due feste della Lega, e vi garantisco che è un popolo di... cioè, quelli che votano la Lega sono delle persone magnifiche. Allora, tornando a come si risolve il problema degli immigrati, per non farli venire più in Europa, in Italia, perché adesso hanno fame o scappano dal guai.
Aspetta, che c'è un tizio, c'è un ragazzo che ti vuole dire due cose, un ascoltatore, Donato.
Sì.
Donato, dimmi.
Grazie.
Donato.
Ascoltami.
Dimmi.
Grazie.
La voglio
prendere lenta.
Prendi la lenta.
È normale che adesso io mi trovo una persona che ogni volta che vedo in televisione vorrei stare lì per prenderlo, non dico proprio prenderlo e sputargli in faccia. Proprio sputargli in faccia.
Un intelligentone, sai.
Questo miserabile soggetto che avvelena gli italiani ogni sera per colpa di come c'è. Questo idiota mi prende responsabile, denuncia pubblica, io sono conduttore, guerra e denuncia. Questo idiota. Questo io non voglio. Ascolta un po', idiota, ma tu lo sai l'Italia
calma.
No, io allora. Se mai a questo idiota l'ha mai portata al sud, che ci sono milioni
l'Italia
di italiani.
Come
stai zitto, cretino!
Prima.
Stai zitto, cretino!
Ma aspetta!
Assassino! Con le tue ideologie stai distruggendo gli italiani. Allora, il meridione sta morendo di fame.
Certo.
Porco figlio di puttana!
Ma che
c'entra? Sta morendo di fame!
Ma che c'entra? Perché
il popolo italiano
ma perché
sta
lo devi insultare? Ma che c'entra? Ma perché
ci
lo...
sono state più di 10.000 italiani uccisi dagli stranieri in questi ultimi 15 anni! Miserabile!
Ma perché? Ma perché?
Denunciami. Allora,
ma perché?
È
strano che Renzi non lo abbia portato con sé in America.
Questo è un soggetto.
Ma che ha fatto? Perché lo devi insultare così? Che ha fatto? Perché è un distruttore.
Lo insulto perché lui insulta gli italiani con la sua presenza. Questo qui non sa il pericolo dove sta. Questo qui dovrebbe essere violentato da quattro africani.
No, vabbè, Donato.
Allora,
dai, Donato, non si può sopportare.
Via questo storpio. Via questo storpio mentale.
Chi è lo storpio mentale?
Di parlare all'assassino Renzi, di chiudere quello scempio che c'è lì in Canale di Sicilia, che sta facendo arrivare solo sunniti. Questo porco lo sa che sono la maggior parte
sunniti. Vabbè, Donato, tu sei convinto che stanno sono dei criminali al governo, tra cui anche indirettamente Librandi che appoggia.
Renzi deve essere messo in galera!
E
i magistrati sono tutti corrotti!
Librandi, come vuoi rispondere? Portalo!
Perché dovrebbero mettere Renzi in galera! E a questa quaglia schifosa.
Ma perché?
Dovrebbero legarla a casa sua, non fare nemmeno. Questo è un soggetto
è la sua
che non
Italia,
sa che altro che coaduare la forza all'Islam. Lo sa questo porco maledetto?
Lo perdoni.
Si sta islamizzando? lo sa che l'Islam sta crescendo ogni giorno, lo
ma
sa che Renzi fa solo politica a favore
non
dell'Islam.
Sa niente, l'Islam sta diminuendo contro i cristiani cattolici.
Ma vai a cagare,
zitto.
Vai, ogni ma due minuti viene ucciso un cristiano, cretino,
no,
tu
sai
devi andare a favore degli italiani, la conosci ancora, la
ma
parola
lui,
italiana,
lui,
la
lui,
conosci?
Ma lui pensa di essere a favore di...
Italia, Italia... Tu sei un italiano, figlio di puttana!
No, ma perché?
Allora, no, 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 perché la mamma fa la zocca, lo sapevo bene. Figlio di puttana è un'espressione che mi fa incazzare, perché non so come chiamarlo.
Ma perché? Ma perché pensi che stia tradendo l'Italia, Librandi? Perché? Perché?
Librandi. Librandi è sconnesso dal mondo.
Ma perché Librandi pensi che stia tradendo l'Italia? Ma così...
Librandi, Librandi è un mentecatto.
Ma così alimenti la violenza.
È un mentecatto con gli occhiali che lo fanno parlare.
Vabbè.
È un povero mentecatto.
Gianfranco, cerca di tu che fai il politico, cerca di convincere questo signore che sta...
Guarda, se mi fai parlare con lui, ma...
È di Varese, poi, delle parti
magari...
tue, delle parti tue questo signore.
Non c'è problema, mi incontro con lui e cerchiamo di avere un dialogo.
Perché è di Saronno, Librandi, capito? Tu sei di Varese, non è distante. Allora, come...
No, sono di Saronno.
Dimmi, parla con Donato un attimo, Gianfranco, di qualcosa.
Ma io Donato vorrei...
Aspetta, Donato, stai zitto un attimo. Donato, stai zitto.
Ma sono in maestro, facciamo parlare questo pagliaccio.
No, vabbè, dai, forza, Gianfranco, dimmi.
Allora, vorrei dire a questo signore che la storia dei sunniti, degli sciiti,
pure la parola idiota.
Che li conosciamo bene... È una storia che va spiegata. E
no, però scusami, ribatti un attimo le cose che ti ha detto. Ti ha trattato da massacratore di italiani, praticamente.
No, non ce la faccio, no, arrivare così in basso, non ci riesco, non capisci? Quindi
no, ma lui dice che tu
penso
sei...
Penso che questo signore, non so, sia un po'... così lì a fare una parte, no?
Ma
quindi,
no, che
vuole,
parte?
È disturbato.
Quindi
è disturbato.
Se vuole io volentieri lo invito nella mia azienda, ci mettiamo lì, parliamo e vedrà che quando esci dalla mia azienda dopo un'oretta la pensa diversamente.
Donato, la puoi pensare diversamente?
Rischi che ti freghi le penne, guarda, da quanto mi
parliamo in casa. Ma a me dell'Islam, non so, ma l'Islam è male che l'Islam su di noi ha vinto. Io quando parlo dell'Islam,
no,
parlo da perdente, ha vinto. Però davanti a un giorno così, io non voglio parlare da perdente, voglio parlare da vincente, perché un minuto così dovrebbe essere estrometto anche dalla camera da letto, perché questo qui potrebbe fare un figlio identico a lui, storpio come lui. Io voglio gli uomini, io in televisione voglio gli uomini. D'acciaio, no, queste luci dementi.
Senta, comunque si tranquillizzi un attimo, perché i cristiani, i cattolici, sono sempre di più rispetto agli islamici. Perché quando vengono in Europa...
È incredibile che Librandi ci prova ad avere un approccio normale con un coglione. No, ma,
sembra, ma noi abbiamo... Ma
scusami,
nella Lega Araba
puoi,
ci sono
però.
50 milioni di cristiani.
Ma la Lega Araba, ma cosa uomo
di merda, ma tu veramente uomo di merda, ma tu veramente penseresti che se l'Europa avesse anche un problema economico,
vabbè,
l'Egitto ci accudirebbe con le navi da militare,
è difficile
per accudire migliaia
e
centinaia di cristiani, ci avrebbero fatti
però
saltare a cannonata. Uomo di merda.
Ma mi fai ridere, Donato.
Ciao Gianfranco, ciao Donato, ciao ragazzi, fermi tutti.
La zanzara è una nave corsara e noi pirati si teme solo la bonaccia.
La zanzara.
Cruciani, stai attento! Avanzano gli eserciti musulmani e ti faranno la pelle al grido di Allahu Akbar, Allahu Akbar!
Certo che è proprio vero, La religione è l'occhio dei popoli. Ma io riesco a capire sti qua. Sono proprio invasati, fondamentalisti. Se dici una cosa sul loro profeta vanno in escandescenza, senza dire neanche, senza neanche nessun argomento, niente. Tu devi stare zitto, non devi parlare di questo, non devi parlare di quello. Ma dove siamo? Nel Medioevo? In Italia il Signore viene nominato dal nord al sud con le bestemmie, ma nessuno fa una guerra per queste cazzate. Vai, io non riesco a capire, veramente, veramente. Ciao Giuseppe, ciao Davide.
Giuseppino, ma che cazzo fai? Ti metti ad offendere i musulmani perché il profeta o Maometto ha fatto? Ma che cazzo fai? Ti metti a fare lo stesso identico gioco della, di Radio Padania, per attirare un po' di ascolti, perché visto che i tuoi argomenti ormai sono finiti, no? E quindi che cazzo fai? Ricorre a, all'Islam, così richiamano, così iniziano ad offendere. Bah, sei un coglione, sei un coglione. E come disse il nostro profeta, ci saranno quelli che mangeranno con la loro lingua come mangia la mucca l'erba, hai capito? E con il mangiare intendo il lavoro, no? Ciao coglioni.
Cruciani, l'altra sera facevo l'amore col mio ragazzo mentre ascoltavo La Zanzara. Beh, quando hai mandato il traffico mi si è abbassata tutta la libidine. Traffico.
Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita.
Vi presenta La Zanzara.
Andiamo a Treviso, Massimo, vai, Massimo.
Buonasera.
Dimmi Massimo. Dimmi.
Io mi sto chiedendo, già ce n'hai uno lì da una parte che ha moltissimi ritardi cognitivi. Bisognava.
Guarda, Parenzo non ha ritardi cognitivi.
Dovevi invitare un altro con ritardi cognitivi come Librandi, voglio dire che.
Librandi, non Librandi. Librandi.
Vabbè, Librandi, moltissimi ritardi cognitivi.
Per sostenere
ciò che dice Librandi, bisogna avere dei ritardi cognitivi non indifferenti.
Per esempio?
Dalla nascita, voglio dire.
Per esempio?
Per esempio, lui dice che gli immigrati, gli italiani non fanno più figli perché costa troppo fare un figlio in Italia. C'è poco da fare.
Quella, infatti, era una cazzata.
Appunto, costa troppo. Gli immigrati, io ho un amico, un grandissimo amico che lavora in Nigeria,
sì,
per dire,
sì.
È un cantiere grandissimo, un giorno...
Ma perché dici che Parenzo ha dei ritardi cognitivi, scusami?
Beh, giustamente, dei ritardi cognitivi normali, voglio dire, perché uno che dà del miserabile ad altra gente vuol dire che
ha
dei ritardi cognitivi senza sapere niente delle persone, ha capito?
Vabbè, ma che c'entra?
Non mi permetterei mai di...
Lei nella sua vita di cosa si occupa?
Io?
Sì, lei.
Sì, io mi occupo di montaggio di serramenti, perché?
Montaggio di serramenti, d'accordo. Le dovrebbero montare qualche neurone in più però in quel piccolo cervello
che
hai
in testa. Non penso proprio, Parenzo, che mi dovrebbero montare dei bulloni nel cervello, ha capito?
Neuroni
o bulloni, quello che dice. Perché
quelli sono forse le cose che ha. Sono le uniche cose che ha nel cervello, i bulloni, esatto, bravo,
no,
i bulloni, le ha.
Guardi, lei ha tantissimi ritardi cognitivi, nel senso che praticamente, lo sappiamo bene che per lavorare in Rai o in Radio 24 non serve l'intelligenza, capito? Bisogna saper fare altro.
Serve per fare i bulloni che fa lei.
Non serve assolutamente, ha capito?
Vabbè Massimo, allora...
A me dispiace per la sua famiglia, per le figure di merda che costantemente gli ha fatto fare stasera, ma insomma mi dispiace per i suoi parenti più stretti.
Però... Io penso che le figure di merda le fa ogni volta lei, che dice che nella civilissima Tel Aviv si vive tranquilli, che la civilissima Tel Aviv...
La civilissima
Tel Aviv non è capace di organizzare un'Olimpiade, per esempio. La civilissima Tel Aviv...
Ma che c'entra? Non gli hanno mai dato l'Olimpiade.
Non gli hanno mandato perché non hanno i coglioni, non sono capaci di
organizzare. Ma no, per quello, perché c'è la guerra, amico mio, dai, su.
Ma che è la guerra? Comunque...
Vabbè, Massimo, allora, gli immigrati, che cos'è che stavi raccontando sugli immigrati?
Ma io stavo raccontando... In Nigeria stanno costruendo dighe... Un giorno vanno per prendere gli operai, perché lì viaggia, che c'è il capovillaggio, che così... E gli fa, gli operai, e il capo villaggio gli dice a suo mio amico, gli ha detto, matto, questi sono partiti tutti per l'Italia come profughi, tanto lì stanno bene, li pagano e non vogliono stare qui a lavorare, hai capito? Questo è il messaggio che è passato.
Quello è probabile che sia così, mondo.
È probabile, è così, perché non è solo un caso della Nigeria, ce n'è anche da altre parti.
Ciao Massimo, grazie, ciao. Ma prego, Alessio, prego. Messina, provincia Messina, Alessio.
Ciao ragazzi, intanto io voglio pregarvi di richiamare Donato l'incazzato almeno una volta al giorno, perché ci fa
una volta al giorno, amico mio, mi sembra che siamo già sulla buona strada da questo punto di vista. Adesso non è che
sono tanti.
Sì, però no, il punto è questo, sì. Caro Alessio, cioè non è che sì. Si possono proporre queste cose che vengono naturali, diciamo, no, con il cioè in maniera ogni tre secondi, perché altrimenti le cose poi sfumano, cioè bisogna realizzarle. Devono venire spontanee, cioè parla Librandi e Donato manda un messaggio, ma mi fate intervenire contro, vorrei dire due cose a Librandi, poi io non sapevo cosa volesse dire.
No, ha fatto bene, è lo sfogo un po' di tutti, perché bacchettare il politico che quando è in minoranza...
Vabbè Alessio, cosa volevi dire? Scusa, cosa volevi dire?
Io un'altra cosa, per riportare un po' di leggerezza, testimonianza sulla bellezza che aiuta in ogni lavoro, in ogni professione.
Sì, questo
quando
lo sappiamo. Dunque...
Quando la ragazza cicciona ha fatto l'esempio scherzando, io so cantare, ha detto.
Sì.
Io sono un cantante di professione mediocre, diciamo, sono un mediocre cantante da 15 anni circa.
Sì.
Ho avuto un'esperienza televisiva importante, 2014, Rai 2, The Voice of Italy.
Sì.
Sono entrato nella squadra con la Carrà, un'esperienza meravigliosa sotto tutti i punti di vista, però mi ha insegnato cosa? Che la fighezza, l'imponenza, la prestanza fisica, il personaggio che si riesce a costruire è ben più importante della voce, anche in un programma che mette la voce.
No, ma quello è probabile. Il punto fondamentale è che qui ci hanno presentato questa cosa come la grande storia di discriminazione nei confronti di un obese. In realtà due sono i casi. Uno di un signore, un ristoratore che non gli ha dato il lavoro perché lei... è troppo ingombrante per passare in mezzo ai tavoli.
Sì,
e l'altro è di un'altra azienda, non so dove, che non voleva farle fare la promoter per dei prodotti. Ma insomma, ragazzi, ma se uno non vuole i ciccioni nella propria azienda, sarà libero di non assumere per la propria immagine una che pesa 140 kg, sì o no? Cioè, gliel'ho detto in faccia a quella là, non è che non gliel'ho detto. Va bene, Alessio, ciao. Hey! Allora, caro Parenzo, ti presento un personaggio incredibile. Hai problemi ogni tanto al tuo intestino, tu, Davide?
No, non ho problemi.
Il tuo intestino, non hai mai avuto problemi di
tua? No, non ho problemi, ma ti voglio dire una cosa allarmante. A Bruxelles un tizio ha preso in ostaggio 15 persone in un supermercato.
E vabbè, vedremo l'evoluzione di questa cosa. Che dobbiamo fare? Ci dobbiamo mettere a piangere? Che dobbiamo fare?
No, però intanto...
E vabbè, a Bruxelles vedremo quello che succederà.
15
pazienza.
Ostaggi in un supermercato a Bruxelles.
E vabbè, domani saranno islamici sicuramente.
Basta, interrompi tutto.
Ma che interrompo tutto? Personaggio incredibile, ideatore di un metodo per farti cagare meglio. E sostanzialmente non solo per farti cagare meglio, ma per farti evacuare meglio, cioè per farti stare meglio col tuo intestino, per farti scorreggiare quando serve, non per farti scorreggiare continuamente. Questo signore si chiama Frank Laporte Adamski, ideatore del metodo Adamski. Buonasera.
Buonasera a tutti, ascoltatori, amici.
Come andiamo, caro professore? Come andiamo?
Benissimo, seguo il mio metodo da 30 anni.
Allora, il tuo metodo sostanzialmente insegna a cagare meglio, diciamolo in parole comprensibili, chiare.
Sì, in parole povere, io mi definisco come... l'idraulico del tubo digestivo.
Sì, cioè esperto del tubo digestivo in pratica.
Esatto.
Cioè una specie di idraulico del tubo digestivo, giusto?
Esattamente.
Cioè tu praticamente fai andare al cesso meglio le persone.
Esattamente, perché questo è il problema, la problematica mondiale adesso. Non
mondiale,
è più
assolutamente. Ma tu, io non voglio capire una cosa, una premessa è questa. Quando uno scorreggia molto ed è affetto da meteorismo, no? Quello che si chiama aerofagia, quello che vogliamo.
Sì.
È una cosa negativa o positiva? Spieghiamola questa cosa.
O l'uno o l'altro. Diciamo che il percorso presenta ostacoli. E questi ostacoli durante... il flusso delle feci crea queste turbulenze, gas, meteorismo, gonfiore, sgonfiore.
Sprende un meteorismo, gonfiore. Sembra quasi l'ispettore Clouseau, meraviglioso.
Esatto, bravo, esatto.
L'ispettore Clouseau. Allora, e tu praticamente cosa fai? Sappiamo, cioè il meteorismo, da che cosa è prodotto il meteorismo?
Allora, bisogna sapere prima com'è funziona il tubo digestivo. E questa è la novità.
Sì.
Diciamo che dobbiamo sapere la velocità di cadute dei cibi, delle fecce, che non, nessuno si è mai interessato a questo.
Cioè, ci sono cibi che cadono più velocemente e altri più lentamente?
Esattamente. Sono
cioè,
due
la
categorie.
Distinzione è questa: cibi veloci e cibi lenti, giusto?
Esatto. Oh. E non vanno d'accordo. Quando sono insieme, creano tutto una turbulenza, gonfio, intasamento, scendono troppo lentamente.
Oh, sì? Bellissima questa cosa qua. Allora, Parenzo, siamo arrivati a un punto fondamentale. No, ci sono due categorie di cibi: di cibi. Cibi veloci e cibi lenti. Cibi veloci sono quelli che cadono subito e diciamo quelli virtuosi, giusto professore?
In 30 minuti fino all'intestino tenue.
E quali sono questi
la
qua?
La frutta, yogurt e miele.
Cioè
e
la frutta, lo yogurt e miele, diciamo...
E nella frutta c'è il pomodoro, il peperone, il peperoncino e la zucca.
Dentro la frutta? Ah, tra la frutta, tra quella che tu chiami frutta. Ok, benissimo. Beh. E invece i cibi lenti sono tutti quanti gli altri?
Sì.
Dunque, tu praticamente bisognerebbe non mangiarli insieme.
Esatto, ha capito al volo. Diciamo
sì, non era difficile, diciamo. Cioè, nel senso, ci sono i cibi veloci e i cibi lenti. Ripetiamo.
Ci voleva questo professore per saperlo.
No,
diciamo
lui
che...
sì, no. Quello, ci voleva il professore per farci questa distinzione che io non conoscevo. Cioè, ci sono dei cibi veloci, ripetiamo esattamente perché la gente è molto interessata. Cibi veloci, cioè quelli virtuosi, quali sono?
Allora, pomodoro, peperoni, sì. Peperoncini, zucca, sì. Tutta la frutta, yogurt e miele. Questi sono i veloci.
Oh, i veloci,
no,
praticamente...
No, scusami professore, le prugne sono stringenti, ad esempio.
Sono veloci.
Sono veloci.
Di essere stringenti.
Capito? Sono tra la frutta, praticamente, se è considerata frutta. Certo. Tutta questa roba qui è veloce. Cioè, uno dovrebbe mangiare se in un pranzo, in una cena, in una colazione, solamente questa roba qua. Scegliere
esatto.
Tra questa roba e scegliere. Non mischiare, perché se tu mischi con altre cose, a quel punto è la fine. Cioè, diciamo la verità,
esatto.
Scoreggi in maniera pazzesca, o no?
Esatto, invece scendo in 30 minuti.
Ma io ma cosa dite? Ma come esatto un corno. Io mangio, ad esempio, oggi ho mangiato a colazione, a pranzo, cioè
sì.
Per voi ignoranti.
Sì.
A colazione ho mangiato una pasta asciutta normalissima e non ho avuto di questi vostri problemi.
No, lui sta dicendo che non è che scoreggi per forza, però si può creare una situazione nell'intestino molto, molto particolare, giusto?
Esatto, perché
diciamo
che prima di avere questo meteorismo,
sì,
questo disagio si costruisce durante mesi, anni, si
capito?
Mette un intonaco. Una strata, un'altra, una terza, una quarta. Alla diecesima, boom,
sì.
Blocca e gonfia.
Cioè, capito
e
qual è?
Che succede? No.
Capito, Parenzo? Cioè, tu cominciando a mischiare, continuando a mischiare dentro l'intestino, io traduco un po' dal francese del professore che parla molto bene l'italiano, però comunque.
Alla volgarità.
Allora, dentro questo intestino, col passare del tempo, si accumulano praticamente una specie di intonaco, quello che lui ha chiamato l'intonaco, uno strato di schifezze in sostanza, no? Cioè, di residui, giusto, professore?
Assolutamente.
Questo strato qui, se si accumula, poi provoca gonfiore e dunque provoca meteorismo, diciamola tutta, o no?
E questo intonaco diminuisce la lume del tubo.
Sì.
E come diminuisce la lume? Rallenta ancora il transito. E come rallenta il transito?
Sì.
Aumenta il deposito. E così via, è un circolo vicioso che si peggiora ogni mese, ogni anno.
Capito? Allora, dopo la
pubblicità... Ci sono alcune verdure, ad esempio, che come dire, fanno aumentare il fenomeno del meteorismo. Ad esempio il cavolfiore, mi dicono, cioè
sì,
no,
sì.
Fa aumentare il meteorismo.
Allora, quindi, dopo la pubblicità...
Dipende dal stato del tubo. Dice il signore, il cavolo... fa gonfiare, dipende se il tubo lo è pulito. Se il tubo è pulito, non fa niente. Se il tubo è intasato, il cavolo
questo
fa il
è fondamentale. Il tubo intasato,
stacca il deposito.
Esatto. Il tubo intasato, no. Io ho l'idea di riprendere dopo la pubblicità perché c'è un metodo, il famoso metodo Adamski del professor Frank Laporta Adamski. Che avete sentito? Per pulire questo tubo tranquillamente, caro Parenzo. Cioè, si può pulire questo tubo di Jarent, visto? Questo tubo di Jarent con incrostato di intonaco, eccetera. Si può tranquillamente pulire anche con una leggera pressione. Fermi tutti, rimanete lì.
Pronto il telefono amico? È la Zazzara? Vabbè, è uguale.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading.
Vi presento la Zanzara.
Ieri sera, evento aziendale, test sociologico, 10 donne a cui abbiamo detto: uè, ma lo sai che sei proprio un bel mignottone? 8 su 10 hanno apprezzato il complimento e si sono sentite lusingate. Una ci ha mollato una pizza in faccia e l'ultima, amici miei, ha risposto: altro che mignottone, io sono proprio un troione.
Allora ragazzi, siamo in collegamento con un personaggio straordinario, il professor Frank Laporte Adamski, ideatore del metodo Adamski, ha scritto un libro che si chiama La rivoluzione alimentare, ne sta scrivendo un altro, esperto diciamo di tubo digerente, direi anche parenzo idraulico del tubo digerente.
Beh sì, sì,
ci ha fatto questa straordinaria divisione del cibo in due categorie, il cibo quello veloce e quello lento, cioè il cibo che scende velocemente nell'intestino, diciamo nel culo in sostanza, e il cibo che scende invece più lentamente. Se si mischiano questi due prodotti, i due cibi, c'è un cortocircuito e si incrosta mano a mano, si incrosta il tubo digerente e lui aiuta a uscire fuori da questa situazione. Allora, prima di affrontare alcune questioni che riguardano il meteorismo, le cosiddette scoregge, se è per esempio liberatorio e giusto, per esempio molti mi dicono, ma questa è una domanda che le farò dopo, professore, che in realtà trattenerle fa male, che è un bene liberarsi attraverso
però,
la scoreggia.
Uno va in bagno e lo fa, però va
però,
in bagno.
Al di, là di, al di là di questo, se farlo in pubblico o no, questa è un'altra questione. Il professore adesso ci dirà come, qual è il suo metodo, premendo, credo, manuale oppure no, per pulire l'intestino o per riportare l'intestino a una situazione di normalità. Professore.
Sì, allora c'è una manualità che si fa sull'addome.
Sull'addome, sì.
Sì, cinque punti dove diciamo le curve del tubo digestivo che sono a 90 gradi le mettiamo a 180.
Cioè allora le curve del tubo digerente, del tubo digestivo che sono normalmente a quanti gradi?
90.
A 90 gradi.
Dritto, le mettiamo. Facciamo una riga a 180 gradi.
Ah, 180. E come si fa a far girare sto tubo?
È una pressione nell'angolo, è una manualità, una tecnica manuale tipo massaggio, tipo shiatsu, non so come definirla. È
sì.
Una tecnica manuale che si fa sull'addome in 5 punti.
E quante volte bisogna
fare? E questo si fa una volta ogni 15 giorni, durante 3 mesi, per staccare tutto il deposito dell'alto verso il basso.
E in questo modo lei ci mettiamo la mano sul fuoco che si caga sicuramente meglio.
Certo, ma...
Capito, Parenzo?
Ma perché io non ho... Ma continua a dire capito. Io ho capito, ma non ho nessun tipo di problema, però. Questo è...
Questo non lo sai. Che ne sai che non hai problemi?
Che ne sai, esattamente. Buona risposta.
Ma che ne sai allora, che tuo tubo digerente sarà pieno di schifezze?
Sì, perché già lui ha detto che... Non so chi parla. Che
Parenzo,
il cavolo
Parenzo.
Lo fa gonfiare. No, se lo fa gonfiare significa che il tubo non è pulito.
Ma non a me, ho detto che io so che in generale...
Il tuo tubo non è pulito, David, diciamola tutto, il tuo tubo non è pulito. Il tuo tubo non è pulito.
Per essere più chiaro, chi mangia la pasta al pomodoro?
Come ha fatto
lui? Chi mangia la pizza al pomodoro?
Sì.
Chi mangia il pomodoro con la mozzarella? Chi mangia il prosciutto col melone?
Sì.
Chi mangia il limone sul pesce? Chi mangia...
Sempre io.
Le verdure passate con il peperoncino?
Anche io,
sempre. Chi mangia il risotto alla zucca? Chi mangia la crosta alla frutta? Sbaglia, si blocca il tubo digestivo.
Tutto quello che faccio io praticamente, Parenzo,
esatto.
Tutto quello che faccio io. Cioè noi
invece...
abbiamo, io e te Parenzo, abbiamo il tubo digestivo che fa schifo, è pieno di merda. Questa è la realtà, pieno di merda nel senso pieno di schifezze. Facciamoci una ragione.
Ma non
cioè...
me ne frega niente. Ma,
ma perché non te ne frega? Ma scusa, ma dovrai, prima o poi tutti i nodi vengono a pettine, giusto professore?
Esatto, perché che chi digerisce male e che caga male per forza avrà problemi dopo del cervello.
Professore,
in che senso hai dei problemi nel cervello?
Adesso ho capito perché Donato da
conosce
Varese
questa espressione popolare che dice ma guarda questa faccia una e lui va a cagare, significa che è bloccata alla faccia che soffra.
Cioè tu stai dicendo che quando...
Ma deriva da quello, allora ho capito perché
certo.
Donato da Varese e Mauro da Mantova...
Non ho capito qual è il collegamento tra il cagare male e il cervello, mi scusi professore, non ho capito.
Allora, questo è il libro del famoso americano, il secondo cervello, il secondo brain,
cioè?
Che dice che il nostro sistema nervoso è fatto da 80% delle cellule delle difese immunitarie sono dentro il tubo digestivo.
Ottimo.
Significa che se tu sei intasato non sei pronto a difenderti contro le aggressioni microbi e virus.
capito Parenzo? Cioè nel senso che se tu stai male col tubo di Jarent praticamente avrai problemi, hai problemi anche al cervello, cioè praticamente
ma comincia... l'ha donato da Varese, non a me, lui che ha.
Ma no, tu,
cervello.
Tu hai mangi quelle cose che ha detto il professore, mangi quelle robe lì,
con grande
avrai
gioia.
Prima o poi dei problemi, perché non devi mischiare quelle due cose insieme, quelle cose
invece,
insieme non vanno mischiate.
Si deve mangiare la frutta da sola, lontano dai pasti, nel pomeriggio,
sì.
Che fa come Viacal, che fa come
sì.
desktop, come
sì, i prodotti che si usano.
Lavandino.
Sì, come lo stura lavandino. Cioè nel pomeriggio se uno mangia la frutta, stura il lavandino praticamente.
Esatto.
Più, naturalmente, ci vuole qualche pressione del suo metodo, cioè bisogna ogni tanto farsi fare
meglio,
un po' di...
È meglio
fare qualche
sì,
pressione
certo.
Così. Mm. Senta, io non capisco una cosa. Se uno scorreggia tanto, cosa significa? Cioè perché io ho questo problema ogni tanto?
Che è un maleducato intanto, anzitutto.
Vabbè,
anzitutto è un maleducato. Questo è proprio...
Scusi,
mia...
professor Adamski,
allora,
adesso
no,
è giusto liberarsi o no?
Nel mangiare.
Maleducato nel mangiare, perché è giusto anche liberarsi in pubblico, secondo lei? Adesso facciamo una piccola digressione. Lei l'ha fatto, lei lo fa qualche volta liberarsi in pubblico o no? Oppure è una persona come
Parenzo?
No,
non si fa, però diciamo che uno che non va al bagno
sì.
Non può pretendere avere una salute perfetta, hai capito?
Ho capito. Cioè, tanto Parenzo è caduta la linea, adesso la recuperiamo. Cioè,
sì.
Però il punto fondamentale che lei dice è questo, al di là del farlo in pubblico o meno, questo è un altro discorso.
Sì,
però
beh,
la scoreggia, la cosiddetta scoreggia, cioè il meteorismo, eccetera,
sì.
liberarsi
è meglio andare fuori dove c'è nessuno e liberarsi.
Piuttosto che trattenere, perché
esatto.
Pare che ci siano dei problemi se uno trattiene.
Esatto.
Va
e
bene.
Poi devo utilizzare l'olio di olive come lubrificante sul cibo, così aiuta a far scivolare meglio senza...
Ah, questo è importante, è proprio una cosa tecnica, cioè l'olio d'oliva sul cibo, l'olio extravergine sempre, immagino.
Esatto,
a crudo funziona da lubrificante. Ma
questo è risaputo?
Sì, beh, oddio, no, come lubrificante non è che si
sa. Sì, è il migliore lubrificante del tubo digestivo, c'è l'olio di oliva, l'olio di lino, l'olio di cocco.
Sì.
Comunque, se volevi, la morale è questa, se volevi il salvacondotto del professore sull'autorizzazione a fare quelle porcherie in pubblico, mi pare che ti abbia detto di no anche lui. Quindi.
Ma no, ma perché lui non si libera in pubblico, perché evidentemente io qualche volta non ne posso fare a meno e godo, perché le persone non sanno chi sta scorreggiando in quel momento. Mi
no,
una
beh,
cosa
si fa una volta al giorno andare al bagno.
Beh, una volta al giorno,
non
so, magari fosse così ne faccio 7-8 al giorno, altro che, ma sto malissimo, io devo venire da lei.
E allora, chi fa tante volte al giorno significa che è tutto pieno.
Tutto
e dunque,
pieno, sono tutto
ogni
pieno.
Ogni volta che mangia qualcosa spinge il tutto e esce.
Ma guardi professore,
10 centimetri che ha mangiato 10 giorni fa.
Forse solo questo è il problema, caro professore, il suo.
Senta, ma chi è che viene da lei a farsi fare i massaggi col metodo? Personaggi famosi?
Sì, però più famose di lei non lo so.
No, ma quello non lo so, quello dipende. Ma chi viene? Chi sono i suoi clienti? Chi è che lei fa cagare meglio? Chi è che aiuta a cagare meglio? Facciamo qualche nome.
Presentato così non voglio fare nomi.
No,
capito?
Vabbè, ma che c'entra? Ma mica
però
siamo...
uno che ha problemi della pancia gonfia è che è un attore del cinema.
Un attore del cinema hanno problemi di pancia
gonfia. Come fa? Che lui deve fare un film
sì.
Dove lui fa, diciamo, il soldato dell'esercito americano della seconda guerra mondiale che arriva in Sicilia. Può
sì.
Avere la pancia gonfia, secondo lei?
No, non può.
Allora,
non può.
Questo viene che l'avete riconosciuto.
No, non l'abbiamo riconosciuto. No. Chi cazzo
sì,
è
sta uscendo il suo film il 27 ottobre.
27 ottobre,
un attore
italiano.
Un regista. Giornalista delle Iene che fa già fatto un
ah
film.
Ma che è signor Piff
non l'ho nominato
no, l'ho detto io, insomma lei ha fatto una ricostruzione, viene da lei perché non può stare con la pancia gonfia e dunque
esatto,
andiamo
a un film. Poi altri più famose, cioè, tipo Claudio Santamaria
pure un altro sì, senza
sì,
fare
sì,
nomi
no.
Sempre senza fare nomi naturalmente
sì.
Claudio Santamaria, poi chi c'è altri?
Zagrebelsky.
Professor Zagrebelsky lo conosce lei?
No
non conosce, giustamente non conosce
no,
professor Zagrebelsky.
No, no.
Chi cazzo lo conosce sul professor Zagrebelsky? Parenzo, ogni volta che tu chiedi a qualcuno non lo conosce nessuno, è incredibile questa cosa. Va bene, grazie professore, grandissimo, ciao, a presto. Ciao.
A presto, se avete bisogno di altri consigli.
Beh, assolutamente. Paolo Pescara, vai Paolo.
Ma Cruciani, io sono perfettamente d'accordo con il professore.
Cioè in che senso, scusami?
In che senso? Lui ha detto due cose. La prima, che bisogna scureggiare. La seconda, che il cervello è coinvolto. E se Parenzo non scureggia, ha veramente un grosso problema.
Perché no, se magari non scorreggia in bagno, cioè senza, lontano diciamo dai clamori, lontano dal pubblico. Quando ha bisogno scorreggerà in bagno. Ma secondo me lui non scorreggia nemmeno in bagno, perché pensa di fare anche un torto, pensa che sia una cosa brutta scorreggiare, sicuramente.
No,
dai.
No, tutt'altro, quello lo faccio, mi può capitare.
Ma se uno non riesce ad arrivare al bagno, che cosa fai? Cioè, tu dici all'aria aperta, lontano dalle persone, vabbè.
Ma
sì,
certo, è una maleducazione. Ma scusami, se sei in ascensore.
Bellissimo, stupendo.
Ma è una maleducazione.
E poi vedere la faccia di quello che entra dopo.
Beh, ragazzi, dai, soprattutto quando in ascensore ci sono 6-7 persone e non sanno bene chi è stato. Di quelle senza rumore, di quelle che fanno. Cioè che fanno quel rumore inconfondibile, cioè che in realtà non si capisce da dove viene, e tutti si guardano intorno e tu stai zitto, fai anche per camuffare, devi fare che brutto odore, no? In questo modo tu riesci a camuffare, riesci un po' a fregare gli altri. Che brutto odore, guardi e accanto, cioè accanto uno e guardi un altro, sarà stato lui quello là, intanto sei stato tu, no? Cioè, sei stato
comunque il professore ha fatto un collegamento al cervello ed è verissimo, perché o si scorreggia dal culo o le scoregge salgono su, arrivano al cervello
e ti bloccano il cervello.
Ti fanno uscire idee di merda.
Vabbè, quello adesso è una battuta, una metafora. Michele da Cagliari, dai. Michele, vai, Michele.
Ciao, ascolta, io volevo fare un intervento su questi vegani. Prima di tutto sapere che lavoro fanno, perché penso che uno che...
Perché volevi parlare dei vegani proprio in conclusione? Spiegami. Perché?
Ho chiamato un paio di volte. Siccome io faccio un lavoro, l'autotrasportatore.
Fai il camionista.
Quest'estate mi è capitato di fare orari dalle 6 del mattino alle 10 di notte, mangiavo frutta, mangiavo verdure, così.
Ma sei vegano? Non ho capito.
No. Però purtroppo non avevo possibilità di fermarmi nei parchi, mi mangiavo una frutta, dell'insalata, dei pomodori.
Allora?
Dopo 20 giorni sono stato purtroppo ricoverato.
Ma ci saranno stati degli altri motivi, adesso non è perché se uno mangia frutta e verdura viene ricoverato.
No, perché proprio non avevo la nutrizione giusta. Mi hanno fatto delle
dovrei sapere che cosa hai mangiato. Andrea da Prato, vai Andrea. Andrea, dimmi.
Sì?
Dimmi, Andrea, dimmi.
Scusami, ma ero fermo. No, io avevo chiamato riguardo il riferimento per quella ragazza che aveva.
Sì, quella ragazza che è di Prato, pure lei, quella cicciona, diciamo.
Ah,
no,
sinceramente non l'avevo sentito quello.
Era di Prato, comunque, sì, è di Prato.
Bene, io dico una cosa. È giusto come discorso etico non fare discriminazione. Ma il problema non è del datore di lavoro, è della gente. Perché io ho visto, qui c'era un benzinaio, punto pranzo, era gestito da cinesi, era sempre vuoto, completamente vuoto. Il giorno dopo l'ha preso una ragazza veramente bella, l'ha preso in gestione,
si è riempito.
Era pieno zeppo.
Vabbè, ma quello mi pare abbastanza normale,
ma
quello è normale. Infatti quella, la storia della discriminazione che abbiamo visto oggi su alcuni giornali, eccetera, è una finta, non è successo niente. Ci sono due signori che hanno negato il lavoro a questa dicendo: guarda, non voglio una cicciona intorno ai tavoli e non voglio una che mi deve vendere dei prodotti perché sei troppo grassa. Cose normali. Cioè, non è che esiste un obeso che non trova lavoro perché è obeso, ragazzi. Dai, ma è una cazzata. Su, a domani, dai.
Esci dal corpo di Giuseppe. Satana, esci dal corpo di Cruciani, esci dal corpo di Parenzo, esci dell'ordio.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
Lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Siamo ad alti livelli qua,
Radio 24. La passione si sente.